Buonasera, signore e signori. Noi siamo gli animatori della serata.
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte?
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
No, il dibattito!
Da nuovo, se fa presto arriva la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale!
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Eccoci qua.
Buonasera.
Cult Fiction, quinta stagione.
Puntata 7.
Settima puntata. 7. Oggi siamo sottotitolati alla pagina 777 di
Media Video. Media Video. Media Video, Tore.
Tore, tu sei proprio...
Televideo,
anch'io
ricordavo.
Televideo, Media Video è la vetrina della televendite di, delle televendite di Mediaset. E Teletext è il televideo di Mediaset. In
non
passato,
so.
Fininvest.
Ho dei dubbi.
È come quando ti ricordo, però. Viviamo vite diverse. Avete presente
in
che delle volte...
negli anni 90 anche questa cosa, no?
Il televideo c'è tuttora, sulla Rai. Sulla Rai.
Sì, perché Mediaset
il
no.
Il televideo di Mediaset si chiama Teletext, mi pare, che è il nome del software. Media Video è quella pubblicità, mi pare, che fanno durante la pubblicità, a sua volta, dove ti vendono il tapis roulant, il coso che muove le chiappe,
dove c'è la mastrotta che ti vende le pentole,
mastrotta che vende le pentole, acciaio 18, 10
scontati da 105.
Oggi è sempre l'ultimo giorno per
l'ultimo giorno, aspettatevi.
Salutiamo Giorgio Mastrotta.
Ciao Giorgio,
che ci segue
mitico
da Teletext. Bene, abbiamo già detto una marea di cazzate. E non saranno neanche le ultime.
Sono solo le prime.
Un saluto al nostro partner Cinema Greenwich di Cagliari in via Sassari, la cui programmazione di questa settimana all'alba del Natale è Il corsetto dell'imperatrice, di cui vi parlerà il sottoscritto tra un po', di Mary o Marie o Maria Kreutzer o Kreutzer
o Croissant,
o croissant.
Croixer.
Poi L'ultima vetta, film evento, mercoledì 14 dicembre, cazzo è già passato, era molto bello,
era bellissimo. Ce lo ricordiamo
era
col cuore,
meraviglioso film sugli scalatori che a volte non tornano dalle loro sfide
o vanno in altri posti,
un posto migliore
probabilmente, altissima, purissima,
con la regia di Chris Terrill. Poi Chiara, il film su Santa Chiara, protettrice d'Europa, Santa Chiara, mi pare.
Speriamo,
San Francesco,
perché ne abbiamo
d'Italia.
Bisogno.
Abbiamo molto bisogno di Santa Chiara. Il film di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Mazzucco, Andrea Capenzano, Carlotta Anatoli e tanti altri. Anche Luigi Locascio, che è un po' un favino che non ci crede abbastanza.
Che non ce l'ha fatta.
Sì. Poi Orlando con Michele Placido, il film di Daniele Vicari. Per la rassegna di cinema ritrovato abbiamo ancora The Great Buster su Buster Keaton, un documentario. Un saluto al cinema Greenwich.
Ciao,
e a Buster Keaton.
A Buster Keaton salutaci Charlie Chaplin,
che ormai
è trapassato.
Oh,
anche
sappiamo.
Anche
Buster Keaton?
Eh sì.
E l'ha salutata
anche oggi.
Anche oggi abbiamo trovato la persona morta che non sapevo fosse morta. Io li voglio tutti vivi.
Il momento tavola Ouija di Valentina.
Necrologio.
Ci vuole anche fare il banner tavola Ouija.
Sai, durante la cerimonia degli Oscar fanno sempre quel momento durante il quale tu probabilmente dormi, in memoriam,
sì,
con tutti i morti dell'anno.
È tristissimo, sì. Da far vedere, sì, le immagini, sì, dietro.
Sì, di solito c'è Eddie Vedder che suona Alleluia.
una tristezza, ma con le immagini, lo schermo nero, e poi ci sono le immagini che compaiono.
Sì, come la sigla che abbiamo visto prima.
Beh, Pumba morto, ce lo vedo comunque.
No, parlava di noi comunque, della, di noi in bianco e nero, della sigla.
Ah, cosa? No,
quella in dissolvenza.
Ah, ok.
No, poi ci sarà qualche altro tirocinante di Unica Radio, a cui qualche altro tirocinante dirà, sai, Valentina Tadori è morta, no?
Allora, facciamo le corro.
Tra 70, 80 anni, sì. Fai anche 90.
Ci saranno le nostre foto qua.
Sì.
Sì, il ricordo,
in memoria
di, Contore così. Contore con la bocca pixelata per le bebene. Bene.
Male.
Un'altra carrettata di cazzate, l'abbiamo detta. Chi vuole iniziare?
Beh, sarei tu, perché è il film del Greenwich.
Okay,
sì, giustamente.
D'accordo. Allora, il corsetto dell'imperatrice. Bello. Chi vuole parlare poi?
Bello, no, oggi scherzo, è bello.
Sto scherzo. È molto bello, in realtà.
Ma quindi parla bello. Di Sissi?
Parla della principessa Sissi, dell'imperatrice Sissi, di Austria-Ungheria.
Dell'impero austro-ungarico.
Austro-ungarico, sì.
Sa buona anima.
Io non c'ero ancora, più una volta, stiamo parlando di un momento storico in cui non ero ancora nato.
Ma ce lo ricordiamo con amore.
Come se fosse ieri.
Comunque, in quel periodo poi nascerà Mussolini.
Ah, giusto.
Sì, insomma, si stava già
Mussolini... i caldi, perché stava già
o altrimenti noto come Mussolini Inis, volevo dire al contrario, insomma.
C'è provato, però noi apprezziamo lo sforzo.
Film biografico che si distingue dagli altri film biografici al femminile di personalità potenti, vedi Jackie Kennedy, vedi la Diana di sempre di Pablo Larraín,
Maria Antonietta
di Sofia Coppola,
sì, è molto
su
bello.
Quel genere.
Ah,
è su quel genere.
E allora è figo.
Perché
quindi anche un po' se vogliamo, no. Un po' scandaloso
come tematica, forse sì. Perché era una donna, perlomeno questo libertino. Film fa vedere libertino un po'.
No,
però molto, molto open minded, questo sì, proiettata in avanti nel tempo. È questo il problema di questa principessa Sissi. Per esempio, anche scenograficamente ci sono degli elementi di scena che non c'entrano nulla con il 1870.
Sì.
Vedi il maniglione antipanico sulle porte.
Ma dai. Ma voluta la cosa?
Voluta, certo. Sempre contestualizzato con il personaggio, di quanto fosse avanti la principessa Sissi.
Ha inventato le maniglie?
No, non le ha inventate lei, però si vedono sul suo sfondo molto spesso. La scenografia è anche compressa sul suo personaggio, a indicare sempre il fatto che lei è... fa vedere Sissi come una donna decontestualizzata, soprattutto nel tempo. Lei era avanti, e su un contesto storico no. Mm-hmm. È anche un contesto storico di cambiamenti, pieno di cambiamenti, e lei era già fuori da quel contesto. È una donna che fuma quando nessun'altra donna può fumare. È una donna che cerca di prendere la parola quando alle donne non è concesso di esercitare il potere, ma solo di rappresentarlo.
Quindi, se vogliamo, anche un po' utopico, perché al tempo non era possibile tutto ciò.
Esatto.
Poi sì, è un personaggio molto triste.
È un personaggio quindi molto triste, e c'è anche uno spoiler sulla sua di partita. Una rielaborazione della sua morte. Lei viene uccisa. E invece poi banner spoiler, ti do come muore invece qua. È una donna che fa il ghigno alle cene,
pure
è un film con una colonna sonora del tutto fuori dal tempo, perché ci sono Led Zeppelin, mi pare, Pink Floyd. Sebbene rimanga comunque un film molto molto triste, il personaggio è quello che ha una vita compressa, schematizzata. E lei non vuole stare all'interno degli schemi. È una donna che deve rappresentare un impero, ma che non può farlo come vorrebbe lei. È una donna che vorrebbe vivere la sua vita, ma non le è concesso. È una donna che deve apparire come la società impone che lei appaia. Mm-hmm. E a lei non va bene, chiaramente, perché non vive la sua vita. Quindi, in tutto questo mappazzone di roba,
c'è un po' di ronzio, sì.
Sì, ci sono delle api in cuffia. Nella
sì, sento una zanzara.
In questo contesto, il linguaggio è la prima cosa che colpisce di questo film. Secondo, l'attrice, che abbiamo già visto nel film nascosto con Daniel Day-Lewis, candidato all'Oscar di qualche anno fa, è strepitosa, in questo è un'ottima interprete. Per quanto riguarda la differenza da tutte le altre sissi che abbiamo visto al cinema, quindi questo linguaggio molto forte, ribelle, ecco, è quasi come se fosse una principessa Leia di Star Wars in questo sissi. Forse più come il cartone animato. Mm-hmm. Lo ricordate?
Sì, è troppo bello.
Sì,
sì.
Sì. È molto figo.
Sì,
molto
sì.
Figo.
Avevo il pigiama.
Io l'ho qualcosa sicuramente.
Lei muore.
Che muore, lo sappiamo.
Un po' alla... sono passati 150 anni almeno.
Lei è morta.
Già, è morta. Ripsissi. muore lanciandosi dalla prua di una nave.
Ah!
Un po' alla Titanic.
Esatto, stavo per dirlo.
Un po' alla Titanic.
Oh, yeah.
Si suicida. Qua sì.
Come avremmo voluto, in realtà. Che si lanciassero entrambi.
Ah, loro due, Jack e Rose, sì, veramente sì.
Basta, lanciatevi, a un certo punto.
Sono triste.
È un segno della sua liberazione.
Una
io
protesta.
Lo interpreto così. Non riesce a uscire dagli schemi, esce dagli schemi.
Esce dalla vita.
Definitivamente. Per suo volere. In realtà viene uccisa. Ma in questo caso c'è una rilettura del finale. Del finale della sua vita, più che altro. E si lancia dalla prua. È stata una scena pure figa. Sebbene muoia la protagonista, però ci sta all'interno di tutto quello che ha detto fino a quel punto il film. Ci sono delle scene dove lei entra in una casa in miniatura.
Quindi nel senso di sentirsi stretta.
Lei è gigante e deve stare tipo Alice.
Uh-huh.
È gigante, deve stare con la testa china, con le sedie piccole, il tavolo piccolo, la porta piccola.
Molto simbolica.
È molto simbolico del suo
un mondo che li sta stretto.
Esatto. Non può fare nulla, può fare solo quello che le dicono gli altri e nemmeno come vuole. Deve rappresentare il potere, ma non lo può esercitare. È in una gabbia.
Mm-hmm. Dorata.
E lei è una principessa rock, in realtà. Perché fuma, perché fa il ghigno. Il corsetto dell'imperatrice è ugualmente simbolo di questa... repressione, mm-hmm. reclusione che ha
restrizioni
nel mondo che deve rappresentare.
I corpetti strettissimi, esatto, non dovevano respirare.
Tra l'altro lei ha 40 anni, è ancora estremamente bella,
beato.
Ma a 40 anni all'epoca è già una donna anziana.
Infatti, era anche psicopatica tra l'altro per la bellezza lei.
Ma lo credo bene, deve rappresentare qualcosa che gli altri si aspettano. E poi, perché lei è ancora così bella?
Cosa c'è dietro?
Di complotto.
Sì.
Quindi sì, secondo me è un film...
Ha venduto l'anima al diavolo.
Ma quale diavolo? Non ho io l'anima di Sissi.
Dicono tutti così.
Quindi, un bel filmone. Non ci riesco, ho messo un centesimo.
Dai.
Ma invece un bel filmone.
Visto,
bello,
visto.
Bello.
Quando meno te lo aspetti.
Sì, si lancia dal pop.
ormai.
Vabbè. Poi.
Parliamo di Micio Miao?
Dai.
Allora, ragazzi.
Micio Miao.
Aspetta, metti il banner Micio Miao.
No.
Micio Miao.
Con gli occhioni.
Obi-Wan, stai ascoltando? È il mio gatto.
Allora, chi non conosce il gatto con gli stivali?
Tutti lo conosciamo, dai.
Raga,
personaggio iconico.
Sì. che in inglese a me fa un po' ridere, si chiama Puss in the Boots.
Che bello!
Scusate, però io mi sono cercata, a proposito di Puss in the Boots, mi sono cercata un pezzo in inglese per capire come lo pronunciasse. L'accento di Antonio Banderas, Puss in the Boots, è un po'...
Sì, perché c'è qualcuno che dice Pussy in the Boots.
Che non è,
che non è quello,
ma nemmeno Puss in the Boots è bellissimo comunque da pronunciare.
Beh, però è, almeno è quello
mi
giusto.
Sono chiesta,
io avrei come... Kitty in the Boots era più bellino.
Cioè, ci sono molti altri modi, qualsiasi altro modo per dire
tranne che Puss.
L'allenatore Trapattoni,
sì,
aveva detto un modo di dire a una conferenza stampa, non mi ricordo se in Inghilterra o in Germania, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
Ok,
che sarà cosa... tradotto amatorialmente in inglese: don't say cat if you don't have the cat in the sack.
È uno scherzo,
giuro.
No.
I giornalisti ridendo.
È come quello che aveva stampa. Detto if your grandmother doesn't have wheels, no aspetta,
il cuoco,
has
sì.
The wheel, she wear a chair,
a bike.
Sì.
Bellissimo.
Che se mia nonna avesse avuto le ruote sarebbe stata una bicicletta.
Sì.
E lì.
Beh, gli stavano cambiando le ricette davanti.
O la Mussolini, a proposito, che no! Rispose a un tweet con "Do you want applause?"
A Jim Carrey,
quando esatto, in difesa della buona anima del nonno.
Ci sarà anche
diciamo buon'anima, però ovviamente sappiamo che
per rispetto per i morti,
buona non era
con noi qui con noi, no, si rilassa,
prego
comunque cosa abbiamo dal 2001? Sì, allora sappiamo che questo è uno spin-off ovviamente di Shrek,
sì.
Perché cosa succede che nel 2011 è uscito il primo, sono passati 11 anni e si sono resi conto che forse ci voleva un qualcosa, un sequel, sì, una rinfrescata del Puss.
Che schifo!
Bisognava cambiare la lettiera al gatto.
E quindi succede che ricompare.
Mm-hmm.
Ricompare il Puss in delle ora non riesco a non chiamarlo
un'infezione è diventato povero gatto.
Abbiamo delle vesti differenti perché Puss crepa, nel senso sappiamo che i gatti hanno 9 vite. Nel film 9 ci sono,
nella cultura anglofona
sono
9, nella cultura europea italiana sono 7.
Sì,
dipende da quale numero porta più fortuna o sfortuna.
Sì,
beh, 9 sono comunque 2 vite in più, quindi beati.
Noi stiamo sul 7 perché è puntata a 7.
Esatto.
Quindi, vabbè.
Facciamo finta che lui ne abbia 7. Comunque gli manca una vita. Alla crepanza. Alla morte.
Crepanza.
Alla crepanza. Alla morte. sappiamo che lui è un po' pazzerello. Non vi dico come lui, in qualche modo, sì, viene ucciso in qualche modo, e gli dice appunto il dottore, un medico comunque, dice: guardi signore, a lei rimane una vita, o smette di fare questa vita un po' pazzerella, un po' loca, un po' fuori legge, o lei ci rimane secco per sempre. E quindi viene mandato a fare un po' il gatto, il micio miao di casa, un po' bello tranquillo, spaparanzato, ma ovviamente sappiamo che Puss in the Boots non potrà mai fare questa vita. E succedono delle cosette, delle vicende che lo porteranno a ragionarci su. E infatti un film... Io non me l'aspettavo, perché voi sapete come Shrek in generale è molto...
emancipato.
Sì, è comunque abbastanza emancipato, anche il linguaggio è un po' più frizzicantino, insomma, piccante. Invece in questo caso l'ho trovato molto più tranquillo e soprattutto mi ha ricordato un po' i film Disney Pixar di questo periodo, mm-hmm, in cui si tratta spesso del tema della morte, della depressione, insomma, temi abbastanza importanti. Infatti l'ho trovato un film abbastanza adulto, Shrek rimane un film adulto perché
ma è uno stupidello di Shrek,
una comicità rivolta soprattutto a un pubblico più grande.
Esatto, e infatti io a 10 anni lo guardavo, non capivo mi ricordo sempre quella scena appunto, lo capisci poi da più grande, ma rimane comunque comico. In questo caso forse ha perso un pochino quel tipo di comicità per essere un po' più serio e portare forse una morale diversa che riguarda appunto in particolare la morte, perché c'è una personificazione della morte che è un lupo, anche abbastanza, cioè, graficamente un po'
inquietante.
Inquietante, sì, che appunto rappresenta la morte della quale Puss ha paura, giustamente. Poi si arriverà a un finale, non vi dico come, non vi dico quando, in cui lui si rende conto effettivamente di quelle che sono le cose più importanti nella vita e non solamente fare il loco. Cioè, quindi abbiamo questa trama che potrebbe sembrarci un semplice sequel del primo, invece a parte distaccarsi completamente potresti guardarlo senza aver visto il primo, che comunque è a sé stante, ma comunque ha una morale differente, cioè ha una morale in questo caso. Ci sta andando a raccontare un qualcosa di molto più profondo, che mi ha stupito abbastanza comunque come scelta, perché ripeto, mentre Shrek, in generale tutti e quattro i film ti stanno raccontando una storia che in realtà è divertente, poi è vero che c'è la morale anche là, perché comunque l'orco che riesce ad innamorarsi di una persona innanzitutto e ad essere ricambiato è già un qualcosa di molto simbolico.
Una principessa fuori dagli schemi.
Esatto, esatto, tutto il film diciamo che è fuori dagli schemi, rimanda un po', si ricollega un po' a questo tipo di simbolo, ok? Mi è piaciuto molto.
Dai.
Sì.
Ci sta.
Sì,
ma si ubriacava davvero col latte come nel trailer.
E poi una cosa molto simpatica, se la trovo, è che il produttore esecutivo è Guillermo del Toro.
Sì, aspettavo da...
Molto molto carina questa cosa. E a quanto pare già nel 2012, nel novembre del 2012, era uscita una bozza della sceneggiatura, però effettivamente non se n'era fatto ancora nulla.
I tempi non erano ancora maturi.
I tempi non erano maturi, quindi stiamo parlando di un anno dopo l'uscita del primo.
Sì.
Invece hanno fatto aspettare 11 anni, cioè 10 anni dopo è uscito. E poi una cosa molto particolare che speriamo ci faccia presagire un continuo di Shrek stesso, perché alla fine del film, non è uno spoiler, sembra che i personaggi si dirigano verso vecchie amicizie, verso molto molto lontano. Quindi chissà che questo non sia uno spoiler in realtà per un nuovo film.
Sì.
Con protagonista Lord Farquaad.
Prego! Vi prego.
Parentesi, Shrek 5 è previsto per l'anno prossimo.
Ecco appunto.
Per chi fosse interessato ad aspetti più orrorifici adulti di Shrek, qualche tempo fa è uscito un cortometraggio intitolato Fiona, che fa vedere insomma la torre dove viene imprigionata Fiona. Prima dell'arrivo di Shrek.
Sì, sì, sì.
Dove arriva un cavaliere
molto bello. Che non è azzurro.
Che non è azzurro. Per salvare la principessa, che però, insomma, risvolti sanguinolenti. Molto sanguinolenti. Molto, molto figo. Fiona, cercatelo su YouTube. Cioè, molto carino.
Yes.
Un po' come il remake di Winnie Pooh Horror.
Paurissima.
Quando ha perso i diritti.
Sì, scaduti i diritti di Winnie Pooh, tutti quanti possono mettere le mani sul
corpo. Ci hanno abusato del corpo di Winnie the Pooh ormai. Sì? Tutti possono abusarne.
Sì.
Povero Winnie.
Sì. Che poi mi sono rifiutata di vederlo perché mi faceva paura anche il solo.
Non l'ho visto.
Neanche io l'ho visto, però sono curiosa.
Come voglio mantenere un bel ricordo di Winnie the Pooh.
Anche il piccolo principe.
Sono scaduto. È morto.
È morto. È morto il piccolo principe. È morto.
Anche Saint-Exupéry è morto.
Eh oh.
sono scaduti i diritti e tutti quanti possono farne il cazzo che vogliono.
Giustamente.
Aspetto il musical.
Mamma mia.
Sarebbe no. molto bello.
Con James Cameron che è odiato. Immaginate i freni di Winnie the Pooh.
Ci sta, beh, la stazione
per
è quella.
Per farne veramente una merda dovrebbe prenderlo J.J. Abrams.
Ecco qua. Però nei fani di Winnie the Pooh io ce lo vedrei James Corden.
Sì,
ho detto
Ho detto
ha la modalità proprio di un orso.
La physique du
orso. Esatto.
Riuscirebbe a farmi stare sui coglioni anche Winnie the Pooh.
A me sta già sui coglioni.
Ti sta già sui coglioni? Sì. È un po' stupidino.
Per me è troppo simpatico, ragazzi.
No,
non fa.
No.
Vabbè. Un po' bambo. A parte che, sì, a quanto abbiamo scoperto, è uno stronzo nella
James
realtà,
Corden?
Sì.
No, allora, io ho le prove e le ho inviate perché non mi c'era qualcuno che non mi credeva del fatto che James Corden fosse un bastardo. Ma io ne ho un'altra in realtà di prova di James Corden. Non so se
io ne ho letto anche altre in realtà.
Sì, sì, ne ho letto anche altre brutte. James Corden è sposato.
Sì.
E ha un figlio. Mm-hmm. O una figlia, non mi interessa. Sinceramente. Fatto sta che raccontano questa cosa. Ci ritroviamo James Corden in aereo. Si siede a fianco a una donna con un bimbo e rimane tutto il tempo cagato di cazzo con le cuffie che non vuole sentire niente e nessuno mentre questa povera donna appunto cerca di calmare il bambino. Ci rendiamo conto solamente alla fine del viaggio che in realtà quella donna era la moglie, quel bambino era il figlio e lui non si è cagati di strisce, anzi si lamentava del fatto che il bambino porello fosse infastidito. E addirittura la moglie a un certo punto gli dice: ma puoi aiutarmi perlomeno a prendere le valigie? No, no, proprio lui. Cioè ci rendiamo conto anche con la famiglia, è un bastardo, sì. E ci stupiamo sul fatto che tratti male i colleghi. Ragazzi, svegliamoci. Questo è un James Corden hate account. Ok. Ok. Basta difendere quel pezzo di merda, Winnie the Pooh di merda e Winnie Pooh cattivo.
Abbiamo già segnato una parte.
È cattivo.
Qualcosa che non è stato ancora. Vabbè. Avete le idee, tirate fuori qualcosa. Un musical su Winnie the Pooh con lui.
Ma lo eliminiamo.
Winnie the Pusher. E poi in realtà è un titolo fake di Cocaine Orso. Che c'è
Cocaine Orso
mi piace molto.
Perché non ricordo qual è il titolo originale.
Non lo so, ma quando ho visto questa cosa
Cocaine Bear,
sì, forse sì.
Solo che funziona meglio in Italia, no, Cocaine Orso. Però anche Winnie the Pusher
è un film troppo stupido o c'è del vero?
È ovviamente un film stupidissimo,
ma ci piace.
Però che fai, non lo guardi un film dove un orso si imbatte in un pacchetto di cocaina, la sniffa tutta e diventa ferocissimo?
No,
non essere feroce un orso
è uguale a Ted comunque.
Ma l'orso è vero, non è un peluche.
Ah, ok.
La cosa che fa più paura è questa.
C'è tanto bellino Ted.
Quindi,
poi parliamo di tristezza infinita.
Tu hai visto?
Facciamo una dose di tristezza.
Continuiamo con i cartoni o facciamo un break dai cartoni? Decidete voi.
Cartoni voi a chi? Uguale. Soprattutto. Piano.
Mi scusi.
Film animazione, ragazzi.
Film di animazione.
Una bella dose di tristezza. Mm-hmm. Aiuto, potrei piangere da un secondo all'altro. Non sto scherzando. Allora, Pinocchio, Guillermo del Toro, 15 anni abbiamo aspettato per questo film perché è stato difficilissimo da girare.
Tutto... Torre non era nato.
15 anni?
In realtà ho fatto il giro. Se ne avanza anche.
In realtà ha compiuto già 33 anni, quindi è morto da poco e resuscitato.
Volevo dargli del giovane, dai.
Grazie.
Dicevo, abbiamo aspettato 15 anni per questo film, perché è stato difficilissimo da girare, tutto interamente girato in stop motion, quindi con dei pupazzetti meccanici di varie dimensioni. Mi sono guardata il documentario e guardatelo solo dopo aver visto il film, mi raccomando, sempre su Netflix, dove spiegano appunto... il lavoro che hanno fatto per creare questo capolavoro di film, perché lo è a tutti gli effetti. Allora, una storia diversa, nuova, una fiaba nuova di Collodi, ok? riprende la storia di Pinocchio, però appunto è una versione dark, come solo Guillermo sa fare. Allora, inizia il film con il nostro Geppetto, che è doppiato da David Bradley, il nostro gazza di Harry Potter. Perde suo figlio, Carlo.
Carlo, non a caso, Carlo.
Esatto. Perde suo figlio, iniziamo già malissimo il film. Perde suo figlio perché? Perché è ambientato nell'Italia, in Italia nella Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia era sotto il fascio.
C'era Mussolini.
Esattamente, per quello vi ho detto tenetevi caldi perché qua c'è roba. Perde suo figlio a causa di un bombardamento, quindi una morte terribile, terribile. E il nostro Geppetto è un alcolizzato.
La prende male.
Sì.
È un alcolizzato che non riesce più a vivere. Lui era importantissimo per il suo villaggio perché appunto facendo il falegname contribuiva a fare delle opere d'arte, ad esempio per la chiesa, e quindi era importantissimo. Però dopo la morte del figlio non riesce più a vivere. Però un giorno, in un disperato gesto di follia, crea questo burattino che prende vita grazie a un'entità, una delle tante entità che Guillermo del Toro tira fuori, un mostro alato, stranissimo, che dà vita al nostro Pinocchio e diventa come il Pinocchio che effettivamente conosciamo, quindi le caratteristiche di un bambino esageratamente... come si dice?
Vispo.
Sì.
Fottutamente vispo.
Sì, dispettoso.
Fastidiosamente anche. Vispo.
Un po' rebel. Un po' ribellino.
Ovviamente questo crea uno scalpore allucinante nel villaggio, perché non è normale che un pezzo di legno inizi a parlare, camminare e muoversi in giro per la città, tanto che lo ritengono proprio un mostro, un'entità frutto di Satana, diciamo
è
così.
Un po' satanato, perché se ci pensi, un pezzo di legno che prende vita, io penso al diavolo dentro.
Beh, non è normale. E qui entra
il gioco, il discorso della religione, che è sempre molto presente anche in Guillermo del Toro, dove appunto vengono fatte diverse inquadrature a questo crocifisso che viene creato da Geppetto, e il Pinocchio dice: ma come mai tutti pregano questa statua di legno e a me non vuole bene nessuno? Fantastico.
Questo è triste.
Sì, vabbè ragazzi, non è che sia... è pesantissimo. Poi come riesce a farlo del Toro è sempre, devastante in qualche modo.
Del Toro... fan account questo.
No,
account.
dici, sono un pochino. Allora, cosa manca in questa storia? O almeno, cosa viene modificato? Non ci sono il gatto alla volpe che noi conosciamo, c'è il conte volpe che sarebbe il nostro mangiafuoco, e la sua spalla che è spazzatura, che è una scimmia, che è doppiata da Cate Blanchett, che era talmente, diciamo, ha detto a Del Toro, guarda, io... Voglio fare qualcosa in questo film. Ha fatto, guarda, l'unico personaggio che è da doppiare è la scimmia. Ha fatto, guarda, va bene, io per te farei qualsiasi cosa. Cioè, proprio...
Ma sei tu per caso? E questa è la tua reazione.
Esatto, sì, lo direi anche io, effettivamente.
Il fatto è che la scimmia non dice una parola, quasi. Si esprime a versi, a mugugni.
Ed è stata stupenda lei.
Ed è Cate Blanchett che fa...
È stupendissima lei.
Cate scimmia.
Esatto.
Ritroviamo il Grillo come personaggio, interpretato da Ewan McGregor, che io amo alla follia, ed è doppiato da Massimiliano Manfredi, che io lo ricordo come Finn di Buzz Lightyear, cioè per me è lui, sì, ragazzi, sì. Per sempre.
E anche Thor,
Star Trek, ho fatto Robin Star Trek.
In Star Trek mi sembra che doppia Cumberbatch, mi pare.
Ha fatto un sacco di roba. Comunque. però io lo ricordo per quello.
Satan e Queen, anche.
Io lo ricorderò sempre perché l'ho sfondata quella cassetta di Bugs Life, quindi lo ricordo per quello. Ho perso il filo, ridatemelo.
È un'elaborazione del lutto da parte di Geppetto, molto forte.
Molto forte, molto cruda, forte. In cui è presente però anche una morale molto bella, ovvero un inno alla vita, dove... appunto Pinocchio devi imparare che quello che conta realmente nella vita può essere uno spoiler questo se vogliamo non...
beh nel dubbio lo metto
dove Pinocchio devi imparare appunto che quello che conta nella vita non è tanto la vita o la morte ma il tempo che passiamo con le persone a noi care che è veramente quello che conta. Esatto. Infatti Pinocchio ha vita eterna, cioè perché non muore, mentre le persone attorno a lui come il grillo, Geppetto, Spazzatura che poi adottano alla fine, muoiono.
Beh, lui è di legno, non può morire.
Però lui li porta sempre nel suo cuore. E porta dei fiori che tra l'altro ci sono anche nel labirinto del fauno perché c'è l'ultimissima inquadratura dove viene preso un grillo su un ramo con dei fiori. E sono i fiori che Pinocchio porta insomma alle tombe dei suoi cari. Molto crudo, molto bello. Ho pianto un sacco ragazzi, inutile a dirvelo. Non avrei saputo, cioè non so che dire, cioè più di dire che un capolavoro non c'è altro, perfetto in ogni cosa, anche nel doppiaggio. E il messaggio ovviamente sì, è diverso, perché richiama un sacco di temi, alla guerra, alla religione, c'è anche Mussolini tra l'altro.
Beh, sì. Ovviamente non può mancare.
Sì, sì, c'è Mussolini.
Sì, io ho apprezzato molto la contestualizzazione storica che mancava finora in una qualunque versione di Pinocchio, che fosse contestualizzato proprio nell'epoca fascista, mi è piaciuto tanto, perché secondo me così Del Toro ha osato tantissimo.
Sì. Sì.
E poi ha dato un significato in più, un'aggiunta alla storia del burattino, che sì, viene apprezzato dai fascisti, perché appunto è l'esemplare di bambino instancabile. Mm-hmm.
Sì, forte, soldato perfetto.
Forte
e
virile perfetto. Come un vero fascista.
Più che altro il soldato perfetto perché non muore mai.
Esatto.
E quindi può combattere. E il paese dei balocchi qui non esiste, ragazzi.
La vita... Forse proprio per significare che è così schifo, diciamo, l'aspetto, diciamo, politico del paese, che alla fine non è necessario un paese dei balocchi. Per rappresentare
ma qui proprio non
la
esiste,
difficoltà.
Perché per Guillermo del Toro, cioè Guillermo del Toro mette la realtà, non mischia elementi tipici appunto della fiaba come appunto delle entità alate, strane, ok? Però con delle cose reali, come ad esempio la guerra, no?
Infatti
nel paese dei balocchi sono dentro un campo di concentramento praticamente, di addestramento, chiamerei più concentramento perché sono reclusi questi ragazzi, non possono uscire perché devono essere addestrati per diventare dei soldati.
Negli spettacoli del tendone di Conte e Volpe, Pinocchio fa propaganda.
Oh. Sì, 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 esatto.
È un mezzo, quindi è un mezzo, esatto.
Sì. Perché ovviamente tutti sono schiavi del duce, lì vige l'omertà. Ed è meravigliosa questa cosa, ma Del Toro c'ha sempre questo occhio meraviglioso che riesce sempre a tirar fuori il meglio da questi scorci storici. E arriva sempre un coltello piantato in qualche modo.
Poi c'è da dire che Pinocchio... mi ha sempre fatto un effetto un po' non negativo, però ti lascia qualcosa, qualsiasi sia la versione, anche il cartone animato, ti lascia qualcosa di dentro. Sì.
Beh,
sì.
È un personaggio triste comunque, sì. un uomo solo che cerca un burattino che gli faccia da compagnia. In questo caso Del Toro ha tirato fuori un lutto, però in effetti è una storia
perché
triste anche Pinocchio.
Io per esempio ce l'ho in mente da bambina e non smetterò mai di ricordarmi questa scena perché proprio mi fa paura della morte della fata madrina. Della fata turchina, scusate. Raga, cioè lì veramente il pianto, due vite di pianto. Ci sono delle scene un po' macabre in Pinocchio. È un po' macabro delle volte. Per il significato poi che in realtà vuole trasmettere, ha senso che ci sia questo.
Come tutte le favole.
Sì, sì, come infatti. Tutte
le favole, prima che Disney ci metta mano sopra, sono ancora più macabre e crude.
Ricordiamo
la sirenetta.
Bravissima, la sirenetta, sì, che diventa spuma, sì, diventa schiuma.
Spuma di mare, sì. Non è per
Sì. Senza contare il messaggio anche psicologico che ci sta dietro alle favole, che in realtà mm-hmm. non è proprio positivissimo.
Prima i bambini crescevano a pedate nel culo.
Esatto.
E quindi quello è, quello è Alice nel Paese delle Meraviglie, che in realtà è schizofrenica praticamente, perché ha degli immaginari un po'...
roba anche di pedofilia, perché
esatto, esatto.
era innamorato di questa bambina, cioè esatto. lo scrittore. Ai. Comunque non molto bello.
si spera che non si faccia. No. Poi, purtroppo.
Bon. Quindi molto promosso Pinocchio di
direi
detto.
Proprio di sì. Direi proprio di sì. Anzi, me lo riguarderò altre volte perché ho voglia di piangere. C'è qualcosa che non va in me.
Bene.
Veniamo a un film di casa nostra.
Mm-hmm.
Veniamo a un film italiano prodotto anche qui da Netflix,
mm-hmm.
Il mio nome è Vendetta, con protagonista Alessandro Gassman.
Non è Batman, di solito è lui che è
il nome è Vendetta.
No, no.
La voce!
Alessandro Gassman, Ginevra Francesconi e Remo Girone. Questo è il, diciamo, gli attori principali. Gassman, come non l'abbiamo mai visto. Nel senso, a me mancava il suo vederlo in questo tipo di ruoli, un po' alla cattivo che prende a pugni la gente, un killer spietato, non l'avevo mai visto. Questo sguardo tipo...
Ma è Batman?
No, non è Batman, non è lui.
Ti hanno fregato la parte.
Sì, possiamo definirlo un revenge thriller, perché come dice il nome, lui si piglia questa vendetta, no? La trama... è abbastanza lineare. Lui si chiama Santo, è un uomo che vive con la famiglia nel Trentino, quindi su nelle montagne, nascosto da tutti, e si capirà poi perché è nascosto da tutti. Lui era un ex sicario della mafia calabrese, quindi c'è di mezzo l'andrangheta. Ex sicario, e lui a un certo punto viene scoperto perché la figlia, questi maledetti social, lui non voleva mai fargli fotografie. La figlia ora capisce il perché. La figlia gli fa una foto di nascosto, la mette su Instagram e subito viene trovato dal mondo. Si capisce dove vivono, dove si è nascosto.
Che
quindi
sfiga, non puoi neanche delinquere in
pace. Vedi questi cazzo di social, vedi.
Madò.
Quindi tempo due ore, tempo, arrivano
tempo
questi... arrivano tipo questi due con un elicottero, si buttano giù in questa casetta nel Trentino, vanno lì, uccidono la famiglia, e lui ritorna, perché lui era un taglialegna, ha cambiato completamente vita, vede la famiglia uccisa male, allora, tranne...
Era Batman, era Wolverine anche, taglialegna nei boschi, nascosto
nei boschi. Tranne la figlia, Sofia, che rimane viva, lei è sconvolta perché non capisce che cosa sia successo. Quindi lui prende la carica sul pick up che usava per tagliare la legna e la porta a Milano. E lì gli spiega che appunto il suo passato da ex sicario che uccideva la gente, e lei ovviamente rimane sconvolta, e cercano la loro vendetta a loro volta, perché devono vendicare la morte della madre, degli zii, di tutta la famiglia, insomma.
Ma proprio tutti?
Sì, perché l'andrangheta non perdona.
Abbiamo notato.
Remo Girone fa il boss, il big boss. Sì, ce l'hanno con lui, perché lui 10 anni prima aveva ucciso il figlio del boss.
Nella piovra, però, con Michele Pacico. <L'altro film. ride>
E quindi c'è questa scena bellissima di lui che praticamente addestra
la figlia, la ragazzina, a diventare come lui.
A menare forte.
Quindi c'è lei, capito, tipo sul ring con il saccone e gli insegna: prendi il coltello, devi mirare al collo, devi mirare al fianco, capito? Proprio la destra, sì, tipo a guerriero, e lei tipo Mulan diventerà un guerriero, capito?
Veloce come veloce il vento.
Così è, diventa un guerriero anche lei.
Un zecchino d'oro, solo su Nicaragua.
Spoiler perché devo dire adesso. Lui arriva alla villa del boss e ovviamente lo uccide, quindi ciao boss. Però a quel punto la polizia lo scopre, scoprono tutto e chi era. Lui muore perché viene sparato dalla polizia. Però la figlia, che viene messa in un istituto per minorenni, perché ovviamente ha ancora 17 anni, passa lì un anno, poi esce quando ha 18 anni, viene a prenderla l'altro figlio del boss, che cerca di portarla dalla loro parte, perché hanno capito che lei sta diventando anche lei un sicario, no? Quindi se la vogliono portare dalla parte loro. Lei fa la finta interessata, poi arriva alla casa del boss e uccide l'altro figlio. Quindi c'è questo finale di lei stile killer, sì,
che vendica
a quel punto anche la morte del padre. È una fine che secondo me non è una fine, perché ci potrebbe essere un 2.
Lo sequel, anche lei è vendetta.
Sì, Sofia potrebbe diventare... Stavo strizzando.
Scusa. Momento tavola guida live.
C'è qualcuno che ha detto
che facciamo così a Marta. È
morto. Oddio, morte in diretta. Sì, ragazzi.
Ho battiato in questo.
Potrebbe esserci un seguito magari della figlia, ecco. Sì.
Aspettiamo 3 anni, 4 anni magari.
Mi è piaciuto un sacco
11,
il ruolo di Gasman, questo sicario che si destreggia abilmente tra armi, pugni e scazzatate, che c'è da una parte lui che è un padre amorevole e poi dall'altro suo lato che è un killer a sangue freddo. Mi è piaciuto molto questo. Poi mi è piaciuto molto, me lo sono segnato, vari rimandi al richiamo della foresta, questo romanzo di Jack London. Soprattutto una frase che dice: uccidere o essere uccisi, questa è la legge, mostrare pietà è solo un segno di debolezza.
Richiami espliciti,
sì, sì, al romanzo, okay. Soprattutto questa frase, e lei lo diventa la sua morale, insomma, quindi
il suo mantra.
Sì, andando avanti chi si ferma è perduto, cioè della serie: se non mi uccidi tu, ti uccido io perché devo sopravvivere.
Mors tua vita.
Sì, esatto.
Figo.
Sì, mi è piaciuto.
Ci è piaciuto tutto questa settimana?
Sì,
sì, sì, dai.
Non può essere. C'è qualcosa
mi è venuta
che
in mente anche un'altra cosa di dire, ormai è già andata.
Oh, siamo sempre qua.
Minzega, mi ha colpito un sacco anche la cura che ha avuto nel... richiamare proprio la realtà di quel periodo, no? Perché ha ripreso addirittura gli affreschi delle basiliche che c'erano al tempo, ha ripreso le... sì, Minzega, questa cosa, scusate, ci stavo pensando adesso, è un genio, ragazzi.
Anche qua, fan account.
Sei in love, sì, con Guillermo.
Minzega.
Io non avrei mai detto che è realizzato in stop motion.
Ma neanche è io.
Una stop motion che non è stop motion. Ha una fluidità spaventosa. Sembra realizzato in grafica 3D come fa la Disney.
Bisogna dire, infatti,
che fosse un cartone.
Spettacolare.
Cioè, bisogna dire anche che si è preso i migliori animatori. Cioè,
Netflix c'ha i sordi.
Ah, giustamente, cosa fai?
No, ma li ha scelti lui. Lui stesso,
sì,
io voglio te.
Loro sarebbero stati liberissimi di dire: se non abbiamo questo stipendio, non lavoriamo mai. Netflix ha pagato.
Ma loro erano entusiasti di fare
ci
un
mancherebbe.
Grazie al cazzo, quindi, ti chiama del Toro. No,
farei qualsiasi cosa, anche solo avere il tuo nome nel mio curriculum va bene per me.
Filmoni,
quindi no, ci stavo filmoni. Pensando, scusate, ci stavo riflettendo adesso.
Facciamo un giro di news.
Un giro di news.
Vediamo un po' che news abbiamo.
Tipo...
è uscito il trailer di The Whale.
Sì, la balena.
Uscirà il 21 dicembre in America. Qui, boh.
Ci sarà.
Qualche settimana, certo. Di...
o qualche settimana di latenza, o qualche giorno di latenza, sì. O diversi mesi di latenza.
Io penso, a gennaio, no?
Avevo letto durante l'inverno.
Sì, sì.
Avevo letto durante l'inverno. Quello è un filmone da vedere, perché sarà il titolo più forte della stagione degli Oscar e dei Golden Globes.
Dai, se lo merita, diciamolo. Sì,
potrebbe esserci, diciamo, una vittoria
nei Golden Globes, sì o no, perché sono i primi, sono una paraculata innanzitutto. I Golden Globes hanno un conto aperto con Brendan Fraser.
Sì, è vero.
Perché se lui è scomparso dagli schermi è per colpa di ciò che è successo a causa di alcuni componenti della American Association for Foreign Press,
sì.
Che assegna i Golden Globes, e insomma gli avevano messo le mani addosso.
Perché?
Sì.
E per quale motivo?
Per lo stesso motivo per cui a Lewis Carroll piaceva Alice.
No, aspetta, questo non me lo ricordavo.
Sì, Brendan Fraser è stato lontano dagli schermi perché è stato abusato sessualmente da, appunto, questi signori. E infatti i Golden Globes sono sempre un po' sull'orlo del giudizio pesante, proprio perché, insomma...
E giustamente anche.
Sono un'associazione
a delinquere.
Di spicco, oltre che a delinquere, quindi loro sono quelli in più in bilico nella credibilità, nell'attendibilità, nella trasparenza e nell'etica dello spettacolo, ecco. Quindi sì, che sono belli, persone. Sono spazzosi, tanto belli da seguire, però dietro c'è un marciume molto difficile da argomentare.
L'etichetta anche dei suoi vecchi film, quindi
sì,
era
poi
ormai
lui
stato
ha sempre fatto
come...
intrattenimento leggero,
mm-hmm. Per ragazzi,
sì, e poi ne è tornato con quel pazzo di
Aronofsky,
di Darren Aronofsky, sì. Che gli ha fatto fare un figurone della Madonna, insomma, quindi valorizzandolo al meglio che potesse.
È molto genio Aronofsky.
Sì, quindi sì. Dai, è Brendan Fraser, che non ci sono solo i Golden Globe. Sti cazzi, Golden Globe.
Mai fatto.
A proposito di Aronofsky,
mm-hmm.
A quanto pare lui ha rilasciato un'intervista in cui dice che vorrebbe realizzare un musical de Il Cigno Nero.
Beh, il progetto è il suo, quindi...
Il progetto è il suo. Cigno Nero, ricordiamo, con Natalie Portman del...
Premio Oscar.
Sì. Premio Oscar, insomma, tanta roba.
2009-2010.
Molto sì. Forte quel film.
Sì. Bellissimo.
Film fortissimo.
Bellissimo.
Io veramente, raga, un po' di incubi me li sono fatti, forse. Perché parla della malattia, della salute mentale, della schizofrenia, proprio della pazzia pura, e anche degli abusi, in realtà, sì. Da parte della madre, vabbè. C'è tutta la storia dietro, sappiamo, esatto, abusi fisici, sessuali,
psicologici.
È una bella storia, trasposizione teatrale, però a quanto pare si punta verso Broadway.
Mm-hmm.
Okay. Quindi Tony Award,
io penso sì. Sempre al Lago dei Cigni, non so perché. Però in versione musical
è pesante comunque. Se riprende veramente Il Cigno Nero in tutto e per tutto a teatro, potrebbe fare un bel figurone, anche se forse ci sono certe cose che sono molto cinematografiche, non so come potrebbero essere riprese teatralmente.
Della pelle d'oca.
Sono molto difficili.
Le ali che spuntano.
In realtà nei musical ci sono anche queste
sì,
parti.
Sì, assolutamente.
Però ovviamente
però io parlo proprio
un
di
taglio incredibile.
Di grafica, cioè nel senso ci sono delle cose che al cinema puoi fare e che a teatro non potrai mai fare.
No,
che non potrei mai, no.
Se riesce bene ti trova la soluzione artigianale.
Ti potrebbe trovare la soluzione, assolutamente sì.
È un linguaggio diverso.
Sì, assolutamente, per quello che dico, secondo me è molto difficile, ma cioè, si potrebbe fare. Non impossibile, magari si cambierà qualcosa. ovviamente ci saranno dei cambiamenti.
Interessante comunque, dai.
Sì.
Poi.
Aspettiamo.
Poi. Altre news?
Tu avevi detto...
Tipo Jason Momoa.
Ah, sì, non farà più Aquaman.
Probabilmente lascerà il ruolo di Aquaman dopo che forse siamo un giorno uscirà Aquaman 2.
Siamo molto dispiaciuti.
In bancarotta la DC subito.
No, in realtà no, perché c'è James Gunn che ha imparato il meglio e il peggio da parte della Disney e che adesso riporterà alla Warner, alla Discovery Warner, alla DC. Per esempio, sarà lui a scrivere il nuovo film di Superman, Superman 2, Man of Steel 2, lo farà senza Henry Cavill.
Che dispiacere però, ragazzi.
Che sarà disoccupato adesso.
I migliori abbandonano, capito.
Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno.
Ma Henry Cavill cosa vuole fare nella vita?
Montare computer.
Che ce lo vedo
prendere
anche.
Il reddito di cittadinanza. Non ne avrà bisogno,
no,
ragazzi.
Superman deve ancora farlo, no?
No, lo farà senza... Ha rinunciato. Non farà più Superman, non farà più The Witcher.
Quindi
infatti si pensava che stesse lasciando The Witcher per fare Superman, ma non fa manco Superman.
Magari è un progetto segreto e noi non lo sappiamo.
C'è qualcosa di meglio.
Magari c'è qualche progetto in corso.
In realtà, come finisce, spoiler durante le news, come finisce Black Adam?
Ah, beh, sì.
Con la comparsa di Henry Cavill.
Sì.
Ah, ok.
Quindi, boh.
Può darsi che continui con quello.
È arrivato James Gunn e sta... disfando tutto quanto, quindi
vabbè, vedrai
carta bianca.
Ma rifà 007 inglese, Henry Cavill?
No,
è americano?
Non lo so.
Sì, lo so
è americano.
Lo vedrei, sì.
No, era sì. Potenzialmente sì. Lui uno dei candidati, e invece a quanto pare potrebbe essere quella una donna, Aaron Taylor Johnson. Stavendo Anya Taylor-Joy, no, Aaron Taylor-Johnson.
Pensavo stessi per dire che... Page, saremo...
comunque una bella battuta. che ha fatto Quicksilver per la Marvel, per gli Avengers, ha fatto Kick-Ass,
okay.
Quello con la tuta da sud, insomma, il protagonista, e lui è un suddito della regina, quindi è una carta buona, perché devono essere tutti sudditi.
Del re ormai, non della regina.
Del re, chiedo scudo, del re.
Giusto, ormai sì, lei è morta.
Lei è morta.
La regina è morta.
Il 9 settembre.
Come fai a ricordartelo? Era una data importante per te?
È il mio modo di esprimere l'autismo, non lo so. Non ho idea.
Ti ricorda le date?
Sì.
Magari è proprio
quella di cui non frega un cazzo a nessuno.
Hai un affetto per la regina in qualche modo, nascosto?
No.
Per la Royal Family? Sei un fan di William?
Ciao, Baby Giorgio, non lo so.
Baby Giorgio? Che ormai sta diventando un maggiorenne, Baby Giorgio, insomma.
C'è. Oh, Alice. quindi non si è ricevibile disoccupato adesso, poverino, povera stella.
No. Vorrei avere la sua disoccupazione.
Ma infatti, altro che 400 euro
da Warner. Beh, lui sta facendo anche Sherlock Holmes per Netflix.
È vero.
Non è proprio disoccupato. Insomma,
c'è altra roba in pendola, diciamo, io e Marta.
Ne ha.
Poi. Nuovo film di Hayao Miyazaki.
Sì.
Hayao Miyazaki. Così.
Who do you leave?
Yes. In lavorazione uscirà sicuramente in concorrenza con qualcosa di grosso della Disney. Sicuro. Anche se hanno collaborato assieme, avevamo dato la news diverse settimane fa, Studio Ghibli e Disney,
esatto,
poi uscì un cortometraggio con Baby Yoda, con Grogu.
Grogu!
Sì, The Child. Poi, momento tavola Ouija, proprio fresco, recente.
Mi preparo.
Bellissimo.
No. È scomparso Angelo Badalamenti.
No!
Angelo disegna gli angeli
sta piangendo
cantare.
Lacrime di sangue, cavolo, si sta facendo così. No, genio indiscusso. Io l'ho preso malissimo. Sì, poverino. Lunga vita, David Lynch.
sono sempre migliori quelli che se ne vanno.
No, sì, non ditelo, dai. Se, beh, guarda,
anche i peggiori vanno via prima o poi, però,
prima o poi sì. Fanno desiderare la loro scomparsa i peggiori. Poi abbiamo una nuova coppia, una bromance, Austin Butler e Timothée Chalamet, che sono diventati grandi amici geloso sul set di Dune parte 2.
Austin Butler
lo considero un fratello.
Ah, pure, proprio bro. Chissà, sì, magari si odiano in realtà, è tutta fanservice.
Potrebbe essere la prossima news.
Io non
me l'immagino.
La prossima settimana.
Austin Butler è il fidanzato è stato il fidanzato storico di Vanessa Hudgens.
Davvero?
Te la butto qua. Sì. Un po' di gossip. Ah. Sono brava solamente in questo, quindi. Ho pochi talenti.
Ma il tempo
quanto buttare giù di così?
No, allora, School Musical era con Zac Efron, spaccia West School Musical si è messa con Austin Butler.
Ma scusa, non stava con Ashley Tisley?
Era una diceria, a quanto pare no. Ah. A quanto pare loro sono bro, Ashley Tisley e Zac Efron sono bromance.
Quindi Gabriele e Troy nella realtà stavano assieme.
Sì, a voglia, sono stati anche molto assieme.
Evviva.
Addirittura c'è stato un bel momento in cui una fan li ha beccati in un sexy shop e ci ha fatto delle foto che sono uscite, ovviamente.
Meraviglia!
Non può fare quello che vuole nel sexy shop, ma non ho capito.
Sì, poi ovviamente
non quando hai fatto High School Musical, le tue teenager del mondo ti hanno visto.
Se sei una star è difficile essere discreti.
Sì, poi tu pensi, bellini per la Disney, cantano e ballano e poi li vedi con il vibratore in mano. No, ovviamente non
lo so.
Molto wild, Puss the Boots, un po' su quel genere.
Ci siamo.
Puss in the Boots.
Più che tu devi stare nella maglia dei Wild Cats.
Vabbè. Poi si parla di Joaquin Phoenix, ovvero sarà il protagonista del prossimo film di Ari Aster, regista di Hereditary e di Midsommar, quindi probabilmente sarà un qualcosa
leggero
di horror alla luce del sole, angosciante.
Bello,
il poster che è uscito è di per sé già angosciante, ecco, perché appunto c'è Joaquin Phoenix giovane in 3D.
L'ho visto, ma no! Ragazzi, scusate, ma come star con me? Perché a me fare un po' il comi. Tutto
il
bene?
Il titolo è Beau is Afraid, della A24, che non sbaglio un colpo, fa uscire solo film fighissimi. Sempre in tema Joaquin Phoenix, sono usciti i primi scatti dal set di Joker 2, lì e lì.
Sempre un po' fransuesi, che a proposito sono in finale. Sono in finale al mondiale. Ma in onore di...
Esatto.
Guarda, io dunque formi Argentina.
Col cazzo, però cioè, se potessero perdere tutte e due,
non si può.
Guarda, io l'altro giorno tifavo Marocco,
anche io.
Pensato, quanto è bello perdere in finale per la Francia.
Sì.
Quanto è bello perdere. Sì. Vedere lì la coppa e tornare con la medaglia.
No, raga, ma il principio, non
ve lo dico già, io tifo Francia, ma vincerà l'Argentina.
Ma io lo spero che vinca l'Argentina.
Se vince l'Argentina non me ne frega niente, ma l'importante è che perda la Francia.
Sì. Sì, a prescindere.
Ma la Francia ha già vinto 4 anni fa, quindi.
Quindi basta anche, cioè deve stare zitta. Francia, di...
Ciao Francia.
A noi piacciono molto i francesi, la Francia è il paese che amiamo.
Anche Tore,
i registi francesi soprattutto.
Amiamo Monica Bellucci.
Monica Bellucci.
Che italiana.
Però si crede francese.
Questo è un problema.
E quindi bella proprio Bellucci. Per questo motivo.
Sì, è un problema suo.
Non l'apprezziamo.
Come quell'altra Carla Bruni.
Madonna, Carla Bruni.
Carla Bruni Sarkozy.
Ridateci la Gioconda, basta. Ecco. Basta.
Vabbè. La fiera dei luoghi comuni.
Dobbiamo dire altri. E smettetela di mettervi la baguette sotto l'ascelle.
Non hanno il bidet, non sanno cucinare. Sono degli ignoranti. Mm-hmm.
Degli zozzoni.
Per i dolci sono buoni.
Salutiamo i nostri amici.
Ci mandate dei macaron quando volete. Li
i macaron sono anche buoni, ma non possono fare solamente quello.
Secondo me ci sputano adesso e li lanciano dopo averci sentito.
Bene. Ma non benito.
Dai.
Poi abbiamo visto qualche serie TV recentemente. Non lo so, Rick. È morti, lo sa.
Morti.
Sì. Ma morti come quelli che io
che
non capisco mai.
Che cerco io morti.
Rick e Morti, stagione 6. Ebbene sì, ebbene sì.
L'ultima.
No, in realtà ho scoperto di no.
Spoiler.
No, in realtà se entrano, guarda, cercare Rick e Morti, trovano tutte le notizie.
Rick e Morti.
Rick e Morti.
Ah!
Ah, ok.
Esatto. Morti Macaron. Mm-hmm. Allora, come ci eravamo lasciati nella quinta stagione? Ah, mi sono dimenticata tutto perché è uscita troppo tempo fa. È difficile poi riprendere le cose dopo un sacco di tempo.
Troppi vaneggi.
Sì, si fanno un po' desiderare i produttori, gli autori nel scrivere le puntate. Allora, Rick ha inventato, giusto, aveva inventato una macchina del tempo, una pistola che gli consentiva di tornare appunto, di fare viaggi nel tempo. Mm-hmm. Il motivo per cui l'aveva creato, mi pare, oddio, scrivete nel caso perché non lo so, è passato troppo tempo, era legato comunque al suo passato, a... con la mamma di Diane, che è sua figlia, e quindi poi cosa succede però? Che succede un casino, questa pistola si rompe, quindi esistono 1500 versioni di Rick e Morti, sì. in diversi universi paralleli, l'ho ripetuto 3 volte perché fa ancora più strano, detto così. E quindi sì, succede un casino. Nella sesta stagione si riprendono praticamente tutti, si ritrovano tutti i personaggi delle stagioni precedenti, okay, in qualche modo. Molto bello, mi piacciono molto queste...
Reunion.
Sì, mi piacciono molto. C'è un vuoto, ragazzi. Aspetta.
Lo sta riempiendo Valentina sbattendo le cuffie sul microfono.
Ho avuto un momento autismo anche io.
Io non voglio raccontare più di tanto cosa succede nella sesta stagione, però c'è un voltafaccia abbastanza interessante, mm-hmm, dove la serie prende una piega completamente diversa.
Un po' locca.
Un po' sentimentale, se così vogliamo dirla.
Ok.
Non voglio dire nient'altro. Ovvero che si arriva ad indagare appunto sulla storia di Rick e sul rapporto con Morty, il suo nipotino. Mm-hmm. Metti lo spoiler, dai. E su come le cose sarebbero potute andare se Rick avesse avuto un atteggiamento diverso nei confronti di Morty. Sai che è un po' rude con Morty, mm-hmm, eh? Morty, andiamo! Tutto così, no? E quindi, interessante, un aspetto che effettivamente non fa parte di Rick e Morty, perché è una serie molto... molto fresca, con battute abbastanza anche pesanti, sì. Invece prende una piega un po' diversina che continuerà nella settima stagione.
Che palle!
E quindi cosa ci aspetta? Chi lo sa?
Quindi non prende una direzione finale.
La direzione finale è che si indaga proprio sulla storia di Rick, perché è tutto incentrato su quello. Lui è uno scienziato, no? Mm-hmm. Ha fatto un sacco di roba, si è ritrovato con sua figlia Diane, insomma,
ma anche
sua famiglia, i suoi nipoti.
Nell'altra stagione ci sono molti flashback del suo passato.
Sì, infatti.
Lui
sì,
da
sì,
giovane, sì. Si vede. Poi, se non sbaglio, in una puntata... Morti muore, cercano di tornare indietro, o mi sto sbagliando?
Sì, 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 Rick muore, viene anche seppellito.
Sì, sì, è vero. Ma ci sono alcune puntate abbastanza tristi, cioè io alcune puntate le ho trovate,
sì,
anche con le musiche, sì, molto tristi. Alcune sono anche belle.
Però non è triste, diciamo, come serie, in quel senso.
Non è triste. Quando inizia a calcare la mano su determinati argomenti o a vessare in modo particolare... Morti, allora Rick, non dico che ha dei ripensamenti perché è un parolone, però non è così.
Non è neanche quel tipo di persona, è molto deciso.
Però però mi ricordo una puntata dove era necessario un suo sacrificio affinché tutti gli altri si salvassero, quindi riuscissero a tornare nella loro dimensione, nella terra giusta. Mm-hmm. Sacrificio che poi è stato non vanificato. Ha avuto una seconda soluzione, ovvero poi si salva anche Vic, ovviamente, e ricomincia tutto quanto dal salotto di casa. Però ci sono stati alcuni momenti in cui Vic ha pensato anche agli altri. E quelle sono le puntate migliori, secondo me, perché...
E quando si trasforma in cetriolo.
C'è un confine al cazzeggio, tipo il cetriolo.
Sai che ci sono le Pringles a gusto cetriolo Rick?
No, me le regalate al mio compleanno.
Sono passata al negozio americano che c'è qua a Cagliari, che vende cibo americano. Ci sono le Pringles a gusto cetriolo Rick, compratevele.
Dopo vado.
Dov'è il negozio americano? Via Sonnino.
Andate in via Sonnino, ragazzi.
Salutiamo gli amici.
Se volete portarci il cibo, vale eventuale, sì.
Offriteci le patatine e parliamo di voi.
E quindi ha questo risvolto particolare, che può piacere o non piacere. In realtà molti fan si sono un po'...
Sti cazzi, fan. Cioè, non sei fan voi
I
no.
Don't care.
Ma per gli autori è importante.
No che non è importante. Se... Gli autori sono gli autori, i fan sono i fan. Se i fan vogliono scrivere una storia diversa,
se la fanno loro,
lo so,
perché
importante.
Si chiama fan service? Perché è una pugnetta ai fan.
Esatto. Ecco. La maggior parte delle volte, se non tutte le volte, quando
i fan sbagliano,
fanno cagare. No, ma fa cagare quando si segue la dottrina del fan. Poi si fanno merdate. La serie va a puttane.
Esempi: Lost, Star Wars, Power Rangers.
Raga, è vero. Che poi quando è finito Power Rangers?
Non è ancora finito Power Rangers.
Ci rendiamo conto?
Io non lo vedo.
È finito
perché
da
poco. C'è una fetta di fan ultra quarantenni che continua a guardare Power Rangers, e quindi la gente scrive ancora episodi di Power Rangers.
Come si dice, trovati una fatica. Cioè,
sì.
Trovati una fatica.
È finito anche il Green Ranger da poco. Momento tavola Ouija, però è morto l'attore interprete del Green Ranger, che poi passa a White Ranger.
Ero troppo piccola. Non guardava mio fratello, io lo guardavo con lui.
Lo guardavo anch'io, sì.
Quindi
non posso
ricordare.
Pensavo fossero già tutti morti, figurati.
Spariti, invece.
E invece no. E vabbè.
E comunque, non lo so. Questo è quanto. Il risvolto dei fan. Comunque,
I fan devono essere fan,
lo so,
può piacere o meno, ma il compito sta agli sceneggiatori,
ovviamente, però ci sta anche dire.
Tore non è d'accordo.
Tore giudicatore.
Tore
Michelino.
Giudicatore.
Il potere del
anche
fan
anche il trono
finisce...
di spade non è piaciuto.
Mamma
come
mia.
E chissà perché non è piaciuto.
Il potere del fan finisce nel momento in cui paga il biglietto.
Beh,
e si
hai
vede
ragione.
Il film. Basta, dopo di quel momento non conta un cazzo.
Paga Netflix in questo caso.
E chi lo paga Netflix?
Noi.
Gli utenti.
Noi lo paghiamo, fatelo anche voi.
Io non pago niente.
Fino a febbraio, poi... perché ce l'hai il tuo ragazzo?
No, perché...
perché rubo. Momento illegalità.
L'andrangheta nato.
Momento
la
pirateria.
Mafia.
Bene, ci ascoltiamo i trailer. E poi scriviamo la lettera da Babbo Natale.
Che mi porti Netflix.
Ecco, brava.
No, le patatine, i cetrioli.
Una gift card.
Sì, le patatine.
Zero Uno Distribution presenta. Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi.
Io non posso fare a meno di te, io ti penso sempre.
Il Colibrì, un film di Francesca Archibugi. Giorni che
vorrai. A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è.
Dal 14 ottobre al cinema.
Dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne.
Ho conosciuto una signora. E oggi le ho fatto il messaggino. E lei mi ha risposto.
Oh. Con Stefania Sandrelli.
Questo è uno in cerca di soldi.
Ma che c'entrano i soldi?
Il nuovo film di Gianni Di Gregorio.
Come stai?
Oggi sono proprio felice.
A Stolfo, dal 20 ottobre solo al cinema.
Non sapevo come vivere. La palude mi ha insegnato a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto.
Tratto dal bestseller internazionale.
Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews. L'accusa chiederà la pena capitale.
Come in quasi tutte le storie, i fatti non hanno peso.
La ragazza della palude.
Non ho mai odiato quelle persone.
Dal 13 ottobre, solo al cinema.
Ed ecco qua.
Ma Vale, tu hai prenotato il biglietto per Avatar?
Ecco.
Io appunto sono un po' a bestemming, come dice.
Sai
il
che
buon
bestemming è una parola
olandese?
Olandese.
Lo so, perché è uscito bestemming? Perché io guardavo Sabonani, ma non in realtà ancora vivo, Frank Matano.
Okay.
Che se ne uscì con ogni volta che vedeva, era in Olanda appunto a fare un viaggio in amicizia, vedeva ogni volta la parola bestemming che gli faceva molto ridere, quindi nelle sue storie salvate, una pubblicità a Frank Matano, potete vedere tutto il suo viaggio in Olanda in cui di tanto in tanto riprende i cartelli con su scritto bestemming.
Cosa vuol dire?
Non ne ho idea, per me bestemming è una cosa sola.
Certo.
Però non ne ho la minima idea.
L'ho visto da un mio amico olandese su Facebook, che stava facendo un viaggio in aereo, ha fotografato una cosa, c'era scritto bestemming e poi la destinazione.
Sì, io...
Cosa vuol dire in italiano?
È comunque una parola molto usata, quindi se c'è nei cartelli stradali comunque in giro...
Ma vuol dire attenzione?
Io le uso
tipo
molto le bestemming.
Lo sappiamo.
Sì.
Ahimè, vabbè, andrò all'inferno. Pazienza. Poi.
Andrò all'inferno, tralala.
A calduccio. Avatar. Il film evento della generazione.
Ragazzi, Avatar.
L'avete visto il primo per rinfrescarvi un pochino la memoria?
Sono andata qualche mese fa quando uscì di nuovo al cinema. Sì. Io quei 3 euro di biglietto li ho pagati.
Solo?
Sì, era il periodo in cui al The Space facevano i biglietti a 3 euro o 3,50 euro. Non ricordo.
Ma per le donne in un determinato giorno, una determinata
assolutamente
ora?
No, per tutti. Un determinato periodo. Non ci interessa il gender, no discriminazione.
Qui non conta un cazzo nessuno.
Non
sei nessuno.
Sì, full metal jacket.
Quindi lo vidi, wow, che parolone.
Forbito.
Usiamo il passato remoto addirittura.
Niente, quindi lo ricordo abbastanza bene.
Tuttavia,
non mi piacque. Parliamoci del passato remoto. Lo vidi e non mi piacque.
Non so se so usarlo il passato remoto.
Pensandoci.
No, io sono molto excited per questa cosa. Peccato.
Meno male non bestemming.
Sono molto bestemming. Il bestemming arriva nel momento in cui non ho preso ancora i biglietti per
cazzo! Come?
Eh no, ragazzi, devo andare questa settimana, ma per motivi di vita non ci sono andata.
È Natale.
E quindi ci andrò quando ci sarà la disponibilità della mia vita. Cioè quando la mia vita mi dirà puoi andare.
Okay. Ci sarà già Avatar 3.
Probabilmente. Oppure James Cameron sarà passato a miglior vita. Chi lo sa?
Farà la serie.
O James Corden. Magari nel 3 potrebbe esserci James Corden. Pensa a un Avatar basso e grasso.
Poverino.
Che brutto.
Che deve saltare tra gli alberi, ma non ce la fa. Ma lo ammazzano perché è un inutile.
Ma lì fa uno di quegli animali che viene cavalcato dagli Avatar.
Uccidi per non essere ucciso, vedi?
Sopprimimi.
Il bestiario di qualche Avatar.
Quanto cazzo è inutile, James.
Salutiamo James Corden.
Come?
Salutiamo James Corden.
James Corden non si saluta.
Ah, okay.
Il saluto non si toglie a nessuno tranne
a quelli che insultano
James,
i camerieri.
James Corden è famiglia.
Poi Fablesman.
Che figo.
Il 22, il film su Steven Spielberg.
Con Steven Spielberg.
Minchia, sei brutto, guarda.
Ragazzi, io però ho un po' paura, posso dire, perché più ti vanti più fai cagare, quindi per quanto Steven Spielberg
bestemming. Diciamo che è liberamente ispirato alla sua infanzia, alla sua adolescenza, perché Fablesman è il cognome della famiglia di cui si parla.
Pensavo fosse un apprezzamento verso se stesso.
È Paolo Sorrentino che prende se stesso.
Non mi stupirei.
In realtà, tipo, ho letto in una breve sinossi il nome del capofamiglia, tipo Stu Fablesman o non mi ricordo. Quindi ho capito che era il cognome. È l'anagramma di Spielberg con lettere diverse.
Ma perché? Ma che cacchio?
Quindi non è un anagramma. Però sì.
È Paolo Sorrentino che parla di se stesso, praticamente.
Però che bel film. No.
È un po' egocentrico.
Però aveva senso. Io lui lo perdono.
Arriva un punto della carriera in cui te la puoi tirare e puoi farlo. Perché, insomma, puoi farlo. Non come... Cazzo ne so.
No, non lo so.
Un mucino.
Muccino è meglio che si tagli le mani.
Mio Dio. E anche gli occhi così non guarda più.
Cioè, tre metti sopra la rottura
Gesù
di cazzo.
Gesù bambino.
Si sentite,
è un po' too much.
Che cosa?
Di che film stai parlando?
Tre metti sopra la rottura di cazzo.
Tre metti sopra il cielo.
Ma non è suo.
Lo so, però volevo dirlo lo stesso.
No, okay, vabbè.
Scusate, volevo fare una
citazione. Un insieme di cose brutte.
Sì, esatto.
Sì, sono film diverse, ecco, secondo me Sorrentino se la può tirare, anche perché ha utilizzato interpreti validissimi.
Sì, ok, però...
è un Sorrentino fan account questo.
Sì, boh, vabbè. Sì.
Non c'è della
convinzione. Non c'è niente da dire, li ho visti così tutti, però...
Boh, dire una cosa impopular opinion. Mm-hmm. Boh, per me...
Per me Steven Seagal
merita sempre.
Non riusciamo a parlare. Che problema abbiamo oggi? Steven Spielberg. È quello dei dinosauri e basta. Boh, raga, non lo amo io.
No. Ognuno ha una visione propria.
Story, sì. Schindler's List, E.T.
È vero.
Cazzo. Ready Player One,
però in realtà non è il mio genere, moltissimi.
Sì, certo, per carità, ovvio. Avrà fatto un sacco di roba.
Esattamente come però... Sorrentino, o lo ami o lo odi, è veramente così, eh?
Sì, vero.
Anche per una questione di genere,
solo di igiene.
Ma noi non lo sappiamo, però comunque fuma il sigaro, quindi boh, immagino che comunque non profumi.
Sorrentino,
non è igienico il sigaro?
Beh, non profumerà di rose, diciamo così.
No, ci sono più aromatizzati che sono anche di vaniglia.
Sì, cioccolato, un po' come le Hits,
le sigarette elettroniche.
Le Hits,
no, quelle funzionano.
No, quelle sanno di culo. No.
Le puss in the boots.
Bene. prossima puntata rossa, sarà ma non perché sarà comunista.
Io sono sempre
questo è uno spoiler, ovviamente.
Spoiler della prossima puntata.
Siete un po' albero di Natale, però sì, questo verde e rosso. Sì. Poi noi siamo dietro che stoniamo un pub agricolo. Ma Moiada, bellissimo.
Sì, molto bello.
Molto bello. Sì. Ci piace.
Andateci e beveteci. Tutto.
Tutti.
La prossima puntata è ufficialmente natalizia. Parleremo dei film brutti di Natale.
Che è 22 o 23?
È il 23.
Cazzo, quanto è sotto Natale. Sì, quindi film natalizi.
Che bello.
Film natalizi.
Io ho già visto.
Io sto guardando la serie che hai detto tu l'altra volta e odio
ti
il Natale.
Ti sta piacendo?
Minchia, che fastidio.
Vero?
Sì.
Vero?
Sì, mi dispiace per lei.
Bravo.
Se questo è l'obiettivo della serie, è azzeccato.
Posso dire che è una merda, però un trattamento così inutile... Inutile è la mia parola preferita, si può usare con chiunque, è con la qualunque.
Non spoilerate, mettetelo buono in caldo per la prossima. Io invece ho visto che c'è un film d'animazione in tipo rivisitazione del Canto di Natale di Scrooge.
La 68esima rilettura.
Però boh, va bene. Okay.
Ci sta.
Io sto aspettando che esca Emily in Paris 3.
Ma che cazzo?
Ma sei seria? Sei seria, ma
bellissima.
Ti vogliamo vedere subito.
Ma è natalizia?
No.
E allora?
Ma esce tra poco.
Allora
a gennaio.
Marta, esci subito da qui.
Io sono ancora per il film di Justin Hartley. Lui che torna a casa, trova delle lettere. E poi chi lo sa?
Non le sa leggere.
In realtà sono tue, diccelo che sono tue. Sono le mie lettere, in realtà.
sono quelle di The Watch, quindi perseguitata.
La prossima puntata scriveteci qual è il vostro film di Natale preferito, noi vi diremo il nostro.
Non dite Natale su anche Milo, vi ammazziamo.
Di Natale non preferito.
Cioè, sì, della vostra vita, della vostra vita in generale.
Anche Die Hard è un film
Natalizio. Io Nightmare Before Christmas. Che poi metà è Halloween.
Sì, io Halloween, c'è un film che non è però natalizio, ma perché danno sempre nel periodo di Natale, che è Chocolat.
Ma veramente?
La Chocolat sempre nel periodo di Natale, sì, con Johnny Depp. Quello lì. E io piango ogni volta che lo guardo, è bellissimo quel film.
Quando brucia l'accappamento.
Sì, boh, perché questa atmosfera natalizia, non so.
Sarà il cioccolato.
Sarà il cioccolato.
Con Juliette Binoche che fa la cioccolataia.
Sì,
io mi addormentavo sempre, non l'ho mai finito.
No, non l'ho mai finito. Ma cioccolato o cioccolà?
Cioccolà. Come lo vuoi dire? Cioccolà alla francese?
Cioccolà. C'era una discussione in un film, quella è commedia americana del cazzo, due uomini appassionati di
cioccolato.
Cioccolato. O cioccolato, e litigano su questa cosa. Noi cioccolato, noi cioccolato.
Poi molto
noi
bello anche quello che fecero con
ragazzi,
quelle due che si scambiano casa per Natale.
L'Accademia della Crusca.
Ve lo ricordate? Con Kate Winslet e Cameron Diaz che si scambiano la casa per Natale. Quello è bellissimo.
Mi piace un sacco quel film. L'amore non va in vacanza.
Bellissimo, bello. Che lì va nel cottage.
Mi piace molto.
La sua casa.
Jack Black e Jude Law.
Bello.
Cioè, io posso dirvi il film che odio di più natalizio, Love Actually.
Ancora? Mi sa che l'avevamo già citato.
Sì, perché sì. Ogni volta che posso odiarlo, lo odierò. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace per niente. Hugh Grant è quello che è uno dei protagonisti.
Primo ministro inglese.
Ecco, lui lo odio. Ma mi la faccia.
È buono, però.
Di Hugh Grant dei primi
era buono.
A me non piace proprio.
Hugh Grant di Notting Hill era figo.
E allora.
Ma anche,
allora.
Ma anche quello di, come si chiamava? Bridget Jones.
Sì.
Insieme a Colin Firth.
Vedi, sì. Colin mi piace molto.
Sì.
Colin mi piace molto.
Bene.
Amore platonico.
Vabbè, le abbiamo detto adesso, ditecelo voi la prossima puntata. Cosa odiate, cosa amate?
Scriveteci su.
Su
Telegram.
Instagram.
TikTok. Mm-hmm.
Ascoltateci su Spotify.
Mm-hmm. Spotify, Apple Music,
sul nostro canale YouTube. Cose.
Tutte quante cose.
Unicaradio.it.
Se volete offrirci un caffè,
c'è il profilo Ko-fi. Tutti i link a tutto ciò che abbiamo detto li trovate sul link in bio, sia su TikTok che su Instagram.
Linktree,
l'albero dei link. Detto ciò, buon Natale.
No,
Gli auguri di compleanno in anticipo non si fanno.
No, assolutamente.
Dobbiamo... Quindi nessun buon Natale.
Non facciamo lo spoiler di quello che diremo
di
il giorno.
Ok.
Sì, perché poi...
Pasqua, sappiamo cosa succede.
Accade una cosa.
C'è un brano citato in un film che hai detto prima, tra l'altro. Quindi magari... non lo spoiler. Chi è abbastanza attento coglierà la
situazione.
Non
è abbastanza attento.
Non come me che dico le cose e poi non mi ascolto.
A caso, che dici?
Le cose a caso. Bene, appuntamento a venerdì 23 alle 16.
Sempre qui. Ciao.
Ciao.